bambini possano andare alla loro classe. E noi intanto vogliamo ricordarci alcuni degli annunci per questa settimana. C'è qualche novità che voglio portare alla vostra attenzione. Come già stato detto, voglio dirlo anch'io, grazie per tutti quelli che hanno partecipato ieri alla serata. Tutti, non cominciamo a dire dei nomi, però so che alcuni avete lavorato davvero sodo per cucinare, per pulire, per preparare, e vi ringraziamo veramente di cuore, e anche a tutti quelli che hanno partecipato in altri modi. Questa settimana torniamo un po' alle attività solite, regolari, che vuol dire che martedì alle 8 ci sarà l'incontro di preghiera, alle 9 sarà l'incontro dello studio biblico per le donne. Torniamo all'incontro regolare del mercoledì alle 20:30, dove torneremo a studiare, sul nostro studio del libro degli Ebrei. Però è qui dove voglio dirvi la novità di questa settimana, ed è che è in programma anche uno studio biblico nella zona nord della città. A casa di Davide e Barbara Bacella ci sarà un incontro lì venerdì alle 21 per tutti quelli di voi che siete nella zona nord di Milano, e vogliamo incoraggiarvi a partecipare, ad essere presenti. Se vivete anzi nella parte del nord della città, non dovete venire il mercoledì, l'incontro sarà qua, potete venire se volete, ma non, diciamo, c'è l'aspettativa. Invece vi incoraggiamo a partecipare all'incontro che ci sarà a casa di Davide e Barbara. Metteremo l'indirizzo sulla newsletter che verrà mandata domani. Ma questo è uno studio biblico per i credenti che siete nella zona nord e forse fate fatica a venire nella zona qui del sud. Io porterò lo studio, porteremo avanti lo studio che si è fatto a casa di Luca, a Cernusco, e andremo avanti con il Vangelo di Giovanni in questa serata. Voglio anche parlarvi, vi parlerò più in dettaglio di un'altra iniziativa che sta nascendo, non voglio entrare ancora in tanti dettagli, però abbiamo, come sapete, finito questo corso di formazione sull'evangelizzazione che vogliamo poi eseguire come Chiesa. Forse nelle prossime settimane sarete coinvolti in diversi modi, soprattutto nella preghiera, perché vogliamo veramente come Chiesa supportare questa iniziativa, che adesso prenderà la forma di studi biblici evangelistici in casa di Marco e Lucrezia, casa di Rocio e a casa di Alessandra e Nicolò nella zona del nord. Ve lo dico adesso come, diciamo, punto d'arrivo dopo queste serate di formazioni di cui vi parlerò in queste prossime settimane, perché vogliamo sicuramente partecipare con le nostre preghiere, e pian piano che apriremo queste case vogliamo anche sentirci incoraggiati a portare degli amici non credenti in questa prossima fase di aprire le nostre case. Abbiamo messo una regola, le regole non ci piacciono tanto ma a volte servono. Quando porteremo avanti queste case in cui si faranno queste serate evangelistici, vi incoraggio ad andare sul sito, ad ascoltare le formazioni che abbiamo fatto come Chiesa. Sarete invitati ad andare in una di queste tre case, quando vi diremo che si avvieranno questi incontri, però dovete portare una persona non credente, altrimenti Marco vi caccerà di casa. Marco, che è abituato a cacciare persone del tram e quant'altro. Comunque questa è un po' l'iniziativa di cui vi parlerò anche settimana prossima, forse quella dopo, per essere coinvolti tutti in questo desiderio che abbiamo di vivere l'evangelizzazione come stile di vita e poi essere pronti ad aprire le nostre case per creare gruppi per i non credenti affinché loro possano venire in contatto con il nostro prezioso Gesù e con il suo Vangelo. Però parleremo di questo più in là. Poi settimana prossima c'è un Agape in programma, il 31 saremo qui dopo la chiesa per mangiare. Guardo Sara, c'è qualcosa da dire? Come stanno andando, diciamo, c'è qualcuno? Dobbiamo mettere un po' di pressione sulle persone? No, tutto sta andando alla grande. Bene, si mangerà, bene. Ok, io ho finito, con questo voglio dare passo a Marchino, Se vuoi venire qui davanti, fratello, e vogliamo ascoltare quello che Dio sta facendo sia nel tuo ministero, del quale ci sentiamo parte anche noi, e poi quello che il Signore ti ha dato da condividere con noi. Va okay, bene?
Grazie.
Grazie Marchino.
Ok, microfono va. Microfono. Buongiorno a tutti. Per me, come dico ogni volta che vengo a Veritas, è un grande onore, un privilegio. Soprattutto il vostro amore e il vostro affetto per me è davvero molto caldo, quindi è sempre bello venire a Milano e sapere che c'è una casa a Rozzano. Quindi volevo ringraziare tutti voi in modo particolare e poi volevo ringraziare Dio perché sta, come sapete, o forse quanti di voi non lo sanno, sono impegnato in un ministero diviso in due parti. E una di queste è il ministero di Reflection, dove svolgo un ministero come predicatore itinerante per incoraggiare le chiese e per aggiungere i non credenti. E poi l'altra parte del mio ministero è quello di fondare nuove chiese. E quindi, per la grazia di Dio, entrambi stanno andando avanti e soprattutto dopo la conferenza che abbiamo fatto quest'anno è stata veramente una bellissima risposta. E diverse chiese ci stanno contattando, stiamo iniziando a lavorare con loro, a condividere risorse, che è un po' la nostra visione, quella di creare una cultura del Vangelo, di uomini e donne che vivono il Vangelo e, come vedremo stamattina, che sono il loro diletto e nella legge del Signore. E così, in questo senso, grazie a Dio, sta andando avanti. E tra un anno e mezzo, Dio volendo, faremo un primo passo per fondare una nuova chiesa in centro a Bologna, quindi in aprile stiamo lavorando per creare un progetto, quindi potete pregare per questo. E poi sono anche grato perché recentemente si è convertito un mio carissimo amico, dopo 7 anni che ho condiviso il Vangelo con lui, finalmente ha reso la sua vita a Gesù. E quindi voglio anche incoraggiarvi nel dire: non vi arrendete, abbiate pazienza, come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, insegnate con pazienza finché il Signore non li conceda di ravvedersi, no? E quindi continuate a investire, perché gli sforzi per il Signore non sono mai vani. E poi volevo chiedervi anche di pregare, perché come il ministero cresce, crescono anche le spese nella mia vita, è solo che il mio stipendio non è cresciuto e quindi diventa sempre più difficile poter essere a pieno tempo, avere diversi impegni, ma non avere risorse finanziarie per svolgere il ministero. Quindi potete pregare per me per questo, che Dio provveda fratelli e sorelle che vogliano impegnarsi nel sostenere questo ministero anche donando. Quindi sì, detto questo, grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro sostegno e vorrei partire questa mattina con delle domande. Quindi non so se ti è mai capitato di sentirti beato. Probabilmente ti è capitato come me di sentirti beato quando sei in vacanza al mare e quindi sei in Puglia, perché in Puglia abbiamo un mare stupendo, anche in Sardegna, e sei sul tuo lettino che il mare blu, vedi i delfini che passano. No, scherzo, non ci sono i delfini, o meglio, una volta c'era un delfino, poi è morto, vabbè, questa è un'altra storia. E sei col tuo drink sulla spiaggia che dici: come sono beato. Oppure forse ti senti beato quando vai a mangiare a casa di Mario e Maria e ti fanno un bel pranzo di pesce, che io amo tanto il pesce, e poi magari forse a casa loro abbiamo bevuto del buon vino bianco. Quindi la prossima volta sapete che io amo il vino, quindi, ma non sono un ubriacone. E quindi vi sentite beati, dite: wow, che bello, soprattutto quando finisci di mangiare, sei con la pancia piena. Dici: che bello. Oppure ti sarai sentito beato perché hai avuto una promozione al lavoro, o forse stai vivendo un periodo della tua vita stupendo, ti hanno aumentato lo stipendio. O forse hai una fantastica famiglia, una buona salute e ti senti beato. Ora però tutte queste cose hanno, questo tipo di beatitudine, hanno qualcosa in comune, che sono momentanee e temporanee. Ma esiste un tipo di beatitudine che invece non finisce mai è eterno e non dipende dalle circostanze, ma è perseverante nel dare piacere, continuo, un continuo godimento in qualsiasi circostanza ci troviamo. Ed è proprio di questo che voglio parlare con voi questa mattina. Così, se avete una Bibbia, penso che se siete della Chiesa Veritas avete tutti una Bibbia, e la potete aprire sul Salmo 1. Salmo 1 inizia così: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come la pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via degli empi, o meglio, perché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce a rovina. Preghiamo. Signore, ti voglio ringraziare per la tua parola che ci hai donato, la tua parola ispirata che ci aiuta a crescere, che ci aiuta a conoscere la tua bellezza, che ci aiuta a godere di questa beatitudine. Signore, sappiamo che senza di te non possiamo fare nulla di buono. Signore, sappiamo che abbiamo bisogno del tuo Spirito, della persona dello Spirito Santo, che ci rigeneri finché possiamo avere degli occhi spirituali che vedano le profondità, la larghezza del tuo amore, e che ci possa rendere capace di guardare a quale speranza tu ci hai chiamati e qual è l'eredità che tu ci riservi tra i santi. Così, Signore, apri i nostri occhi affinché possiamo vederti nella tua parola questa mattina. Opera in noi, Spirito Santo, vieni, riempi questa sala e riempi questo servo che predicherà la tua parola, affinché tu sia più glorificato in noi, nella misura in cui noi saremo più soddisfatti in te. E prego nel nome di Gesù. Amen. Uno dei temi centrali di questo salmo è che esistono due tipi di uomini, giusti e ingiusti, due vie e due destini. Ed esiste una via che porta a un'estrema ed eterna beatitudine e una via che porta ad un eterno giudizio. E la chiave che porta all'estrema beatitudine è seguita da due azioni. Verso 1: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. E come potete vedere in questo primo versetto, è seguito da tre verbi e tre soggetti che racchiudono un po' la sfera della nostra vita. Primo verbo, che non cammina, soggetto, secondo il consiglio degli empi. Secondo verbo, che non si ferma nella via dei peccatori, soggetto, né si siede, verbo, in compagnia degli schernitori, soggetto. E qui, in questo primo verso, sembra che abbiamo a che fare con tre tipi di persone diverse. Tu in quale ti rispecchi? Sei un po' più empio, un po' più peccatore o schernitore? Wow, sei proprio uno schernitore. Però in realtà stiamo parlando della stessa persona. Infatti un empio è una persona che non vuole Dio nella sua vita, che non lo riconosce come Signore e non ubbidisce alla sua parola. E quindi fa di lui un peccatore, che biblicamente vuol dire mancare il bersaglio. E qual è il bersaglio? Essere uniti a Dio è produrre vita e ubbidienza a Dio, che produce infinita ed estrema beatitudine. E quindi un peccatore ha come conseguenza la morte. Infatti la conseguenza del peccato è la morte, quindi separazione da Dio, che produce come opera principale incredulità, che ti porta a schernire Dio e le persone che ti circondano, e quindi diventare uno schernitore, che ha come fine ultimo il giudizio di Dio. E Paolo dice in Romani 1,18 che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è stato manifestato in loro. E siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. E poi Paolo elenca gli attributi di un empio, e quindi sono diventati egoisti. Ed è interessante come una delle prime qualità di un empio è l'egoismo, perché egoismo produce amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. E questa poi è la frase che più mi sconvolge. Avendo l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Quindi apparentemente persone sembrano buone, allora diciamo, manca solo Dio a quella persona. Però, come dice l'Apostolo Paolo, ne hanno rinnegato la potenza. E il verso 1, la prima parte, dice che beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Ora, quando pensiamo a questa prima affermazione, la prima cosa che ci viene in mente sono tutti coloro che non credono in Dio. E pensiamo invece, e spesso pensiamo che questo consiglio arriva solo da fuori. Invece molto spesso il consiglio empio viene dal nostro cuore. Infatti, come diceva Martin Lutero, noi credenti abbiamo questo status che siamo 100% peccatori ancora e 100% giusti. Ed è un insegnamento non di Martin Lutero, ma della Bibbia. Infatti l'Apostolo Giovanni scrive in 1 Giovanni 1,8 «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi». Quindi, in altre parole, davanti a Dio siamo 100% giusti se abbiamo riposto la nostra fede in Gesù per i meriti di Cristo, ma allo stesso tempo siamo in un percorso di santificazione, perché ancora siamo infettati dal peccato, che cerca di darci consigli sbagliati, consigli empi. Perciò la nostra prima e grande battaglia avviene nella nostra mente. I primi consigli empi partono dal nostro cuore, che poi sono alimentati da tutto il mondo che ci circonda, che giace nel peccato. La seconda parte del verso 1 dice che non si ferma nella via dei peccatori. Quindi se lasciamo spazio alle bugie di un consiglio empio, la conseguenza è incamminarci nella via dei peccatori e quindi iniziamo a credere alla bugia che quella via porterà alla vera beatitudine. E la terza parte del verso 1 dice che né si siede in compagnia degli schernitori. Quindi il fine ultimo di questo processo è sederti in compagnia degli schernitori, che in altre parole vuol dire unirti a loro nel peccare. E il fine ultimo sarà un piacere momentaneo e una tristezza continua ed eterna, perché la conseguenza del peccato è la morte. Ora, qual è il tipo di beatitudine o i consigli che offrono gli empi, o per essere più espliciti, la cultura in cui viviamo? E ho fatto un elenco breve di alcune delle bugie che la nostra società cerca di farci credere che come cose buone. E quindi tipo benessere, salute, ricchezza, successo, comfort, il più grande Dio della nostra generazione il comfort ed è quello che più ci sta distruggendo. Oppure questa famosa frase, vai dove ti porta il tuo cuore, segui il tuo cuore, fai quello che vuoi. Non lasciare che qualcuno impedisca di seguire il tuo cuore. No, è sbagliato. Oppure, come ho detto prima, questa famosa frase che purtroppo noi stessi credenti usiamo, e questa è ancora più triste, quando diciamo, guarda quell'uomo, è così buono, gli manca solo Dio. Ama prima te stesso, altrimenti come farai ad amare gli altri? Tu sei il centro della tua vita, tu sei prima di tutto. Il grande slogan della palestra dove vado ad allenarmi è proprio questo, unisciti al nostro ego sistema, fai in modo che tu diventi il centro di tutto e che tutti ti adorano. Oppure un'altra delle grandi bugie che la nostra società vuole inculcarci, tutte le strade portano a Dio, non importa se sei musulmano, buddista, cattolico, non importa, alla fine tutti saranno salvati. Ora il consiglio del verso 1 però non è di appartarci e allontanarci dal mondo, perché tanto anche se facciamo questo, anche se ci chiudiamo dietro ai muri dei nostri locali ripieni di studi biblici, oppure se decidiamo di andarci a chiudere in un monastero dove non c'è internet, dove non c'è Netflix, dove non ci sono distrazioni, non ci vorrà molto prima che ci troviamo a seguire il consiglio empio e cadere. Perché come abbiamo già visto, il nostro cuore è ancora ingannevole e insanabilmente malvagio. Anche perché non è questa la volontà di Dio. Infatti Gesù dice nel Vangelo di Matteo capitolo 5, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette su un candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Quindi il punto è che non dobbiamo nasconderci, ma noi dobbiamo essere, per usare una parola più comune, soprattutto tra i giovani, dobbiamo essere gli influencer del mondo che ci circonda e non lasciarci influenzare da esso. Ora abbiamo visto il primo passo da fare per entrare in questa beatitudine, nel verso 1, ma per alimentare il nostro desiderio di non seguire il consiglio degli empi e quindi entrare in questa beatitudine, è necessario, come dice il verso 2, dilettarci nella legge del Signore e su quella legge meditare giorno e notte. E la domanda è, in cosa ci stiamo dilettando? Qual è la cosa nella quale sto spendendo la maggior parte del mio tempo? Queste sono domande che spesso mi faccio. E dove trovo il mio più grande piacere? Perché vedete, se come dice il salmista, il nostro diletto non è nella legge del Signore, non riusciremo mai a vincere sul consiglio degli empi e non saremo mai una luce per gli altri. Da questo dipende la nostra risposta alle menzogne che cercano di toglierci la gioia facendoci incamminare nella via dei peccatori. È interessante perché qui il consiglio è non solo ama la parola di Dio, ma meditala giorno e notte. E questo sapete cosa vuol dire? Sicuramente non vuol dire semplicemente staccare il tuo fogliettino dal calendario che hai appeso, calendario cristiano che hai appeso nella tua camera, e non vuol dire neanche ogni mattina meditare su una meditazione fatta da qualcun altro che ti arriva su WhatsApp. Questo non vuol dire meditare a giorno e notte. Oppure fare una lettura veloce quando ho tempo. Ma essere, questo vuol dire essere saturi della scrittura e delle sue verità, memorizzare la scrittura, cantare la scrittura, I salmi sono dei canti di lode ispirati da Dio, sono in altre parole la parola di Dio messa su toni, su note musicali, perché un tempo quando il popolo di Dio si incontrava, cantavano la parola di Dio, lodavano la parola di Dio, ascoltavano la parola di Dio e memorizzavano la parola di Dio. E questo vuol dire meditare giorno e notte la parola di Dio, e non solo, applicarla in ogni situazione della nostra vita, lasciare che sia la scrittura a guidare la nostra vita e che essa sia la risposta ad ogni circostanza della nostra vita. Paolo dice: siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, Efesini 5,19. E questo è ciò che la Bibbia intende per essere ripieni dello Spirito Santo. Ora, perché è necessario essere saturi della Scrittura e memorizzare la Scrittura? Il Salmo 19 è la risposta, è bellissimo. Salmo 19, perché la legge del Signore è perfetta, ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Perché la legge del Signore è più dolce del miele, è più desiderabile di molto oro finissimo. La parola di Dio è la nostra guida, di modo che quando il mondo cerca di convincerci che benessere, salute, ricchezza, successo e comfort sono la risposta alla nostra beatitudine, noi potremo rispondere: Gesù dice, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli, il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e fate una grande festa, perché il vostro premio è grande nei cieli. Oppure, come dice l'apostolo Paolo, la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce un sempre più grande peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo rivolto non verso le cose che si vedono, che sono per un tempo, ma verso quelle che non si vedono, che sono eterne. Oppure quando sentiremo dire: va dove ti porta il tuo cuore, noi potremo rispondere: no, no, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, Geremia 17,9. Non siamo stati creati per seguire il nostro cuore, ma affinché il Signore guidi i nostri cuori verso l'amore di Dio, come dice l'apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi. Oppure quando sentiremo questa frase: guarda quell'uomo, è così buono, gli manca solo Dio, potremmo dire: Gesù dice, io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nella quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla di buono. Infatti la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Cristo. E per questo dilettarci nella sua parola produce il frutto che ci spinge a non seguire il consiglio degli empi, ma a camminare secondo il consiglio di Dio. Ora, il tipo di beatitudine che produce l'uomo che si diletta nella legge del Signore è illustrato nel verso 3. Verso 3 dice: egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale porta il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, ma tutto quello che fa prospererà. E questa illustrazione mi ricorda molto le parole di Giovanni, dell'apostolo Giovanni, nella visione futura che Dio gli dà dei nuovi cieli e della nuova terra. E Giovanni vede e scrive in Apocalisse 22:1 che l'acqua del fiume della vita esce dal trono di Dio e dall'agnello, e quest'acqua nutre l'albero della vita di cui si nutrono le nazioni e mediante il quale ricevono vita eterna e guarigione. E l'illustrazione del Salmo 1 è molto simile alla visione di Giovanni, ma la cosa che mi ha toccato è che è al presente. Quindi vuol dire che già ora, se il nostro diletto è nella legge del Signore, che produce vita e guarigione, possiamo sperimentare questa beatitudine, anche se non ancora pienamente, in quanto siamo ancora soggetti alla morte, ma questo ci guida verso il fine ultimo della nostra salvezza, una vita nell'eterna beatitudine. La parola di Dio è la fonte di vita, infatti Gesù, che è la potente parola incarnata di Dio, dice: chiunque beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Osservate il verbo che viene usato in questa illustrazione, a questo punto, e dice: piantato vicino a ruscelli. Ora, un albero non si pianta da solo vicino ad un ruscello, ma c'è qualcuno che ve lo pianta. E così anche per noi. Naturalmente non siamo in grado di dilettarci in Dio e di amarlo e di portare questo frutto, che è una totale e volontaria ubbidienza alla parola di Dio. Infatti Salmo 14, versi 1 a 3, che sono poi una parafrasi di quello che Paolo scrive in Romani 3, dal verso 9 e 10, dice questo: non c'è nessuno che faccia il bene, tutti sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessun giusto, neppure uno, nessuno che cerchi Dio, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quello che questo salmo sta insegnando non è la salvezza per opere mediante l'adempimento della legge, perché come abbiamo già visto non c'è nessuno che cerchi Dio naturalmente. Infatti è interessante leggere Genesi 15:6, che dice che Abramo credette nella promessa che Dio le aveva fatto, e cioè che egli avrebbe dato una discendenza attraverso Sara, che era sterile, mediante il quale Dio avrebbe benedetto tutte le nazioni della terra, cioè attraverso Cristo. E la risposta qual è stata? Che siccome Abramo credette a questa promessa, Dio lo considerò giusto. Per le sue buone opere? Non di certo. Se leggete la storia di Abramo, vedrete quando ne ha combinate anche Abramo. Ma perché credette alla promessa del Signore, e ciò gli fu contato come giustizia. Abacuc 2:4 dice: infatti il giusto per fede vivrà. Quindi non siamo salvati perché ci dilettiamo nella legge del Signore, ma quello che questo salmo sta insegnando è che il dilettarci nella legge del Signore dà prova del fatto che siamo stati salvati. Infatti, dice l'apostolo Paolo, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, affinché nessuno se ne vanti. Quando amo queste parole di Efesini 2:8-10, e quanta consolazione mi danno. Paolo dice anche ai Filippesi: adoperatevi, guardate questa frase, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire per adoperarlo al compimento della vostra salvezza. Gesù è colui che crea la fede e la rende perfetta. Perciò noi credenti eravamo tutti alberi secchi che Dio ha piantato vicino a ruscelli affinché portassimo frutto in ogni stagione della nostra vita. Ora, un albero che porta il suo frutto nella sua stagione è un albero sano, perché appunto, essendo piantato vicino a ruscelli, può portare frutto in ogni sua stagione. E io sono nato in una famiglia di agricoltori, in modo particolare la mia famiglia, da parte di mia madre, coltivavano alberi di olive e alberi di mandorle. E così ogni anno, per sapere se potevo chiedere un po' d'olio a mio zio, gli chiedevo come era andata la stagione. Allora c'era un anno che diceva, quest'anno poco olio perché ha piovuto troppo, e quindi il frutto è caduto prima della sua stagione ed è andato perso, e quello che è rimasto è veramente poco. Poi c'era un altro anno che ha piovuto poco, e quindi il frutto non ha portato buon frutto nella sua stagione. E poi c'era quell'anno che invece ha piovuto il giusto, e il frutto è arrivato nella sua stagione e ha prodotto molto olio. E così io potevo dire, zio, allora dammi un po' d'olio da portare a Bologna. Quindi quelli che si dilettano nella parola di Dio producono il buon frutto, quindi amore per la parola di Dio e obbedienza ad essa in ogni stagione della vita, sia quando tutto va bene, sia quando tutto va male. Il loro diletto rimarrà sempre nella legge del Signore, e la loro beatitudine e gioia sarà perseverante come l'amore e la fiducia per Dio. E per questo quelli che si dilettano nella legge del Signore prosperano spiritualmente in tutto quello che fanno. Ed è bello ripetere questo concetto, cioè che la tua perseveranza nel portare il frutto, quindi dilettarti nella parola di Dio e meditarla giorno e notte, in ogni stagione della tua vita, fino alla fine di essa, non è il modo come ti guadagni il diritto di essere giusto davanti a Dio, ma è la risposta del fatto che tu sei stato reso giusto da Dio per grazia, mediante la fede in Gesù. Mentre il frutto che producono gli empi è descritto nel verso 4. Dice, non così gli empi, anzi, sono come la pula che il vento disperde. Ora, tutti coloro che non si dilettano nella parola di Dio, ma preferiscono seguire il consiglio dei propri cuori e del principe di questo mondo, il diavolo, che ci promette che i piaceri momentanei del peccato sono la vera beatitudine, ecco a cosa sono simili: alla pula che il vento disperde, e saranno spazzati via e non reggeranno. Tutti quelli che pensano di guadagnarsi la giustizia di Dio con le proprie forze, come dice il verso 5, non reggeranno davanti al giudizio, né potranno essere presenti nell'assemblea dei giusti. Perciò, se stai credendo che alla fine tutti saranno salvati, leggi cosa dice il verso 6. Il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce a rovina. Ci sono due vie, due tipi di destini e due tipi di persone. Ed è questa la verità che ci sta insegnando questo Salmo. E la mia domanda per noi questa mattina è questa: tu da che parte stai? Tra i giusti o tra gli empi? E forse ti stai chiedendo, ma come faccio a capire se sono nella via giusta? E come abbiamo appena visto, il frutto dei giusti è dilettarsi nella legge del Signore e meditarla giorno e notte, mentre al contrario gli empi si dilettano nelle cose del mondo e credono a quelle. Ora, come dicevo prima, c'è stato un carissimo amico che si è convertito, e quello che mi ha fatto comprendere che la sua era una vera conversione operata dallo Spirito Santo era che per 7 anni ho dovuto incoraggiarlo a leggere la Bibbia, ho dovuto minacciarlo per venire in chiesa la domenica, e così per 7 anni, e poi spariva e poi tornava, e poi lui diceva, ma io ce la posso fare con le mie forze, finché poi un mese fa ha reso la sua vita a Gesù, perché ha capito che non posso farcela con le mie forze. E quello che mi ha dato prova del fatto che lui veramente è nato di nuovo, è il suo amore per la parola. Prima dovevo pregarlo di leggere la parola, ora ogni giorno mi manda 10.000 messaggi, ah guarda sto leggendo Romani, sto leggendo Corin, spiegami questo, spiegami quell'altro, prima dovevo minacciarlo per venire in chiesa, invece ora la mattina mi chiama, a che ora ci vediamo per andare in chiesa? E questa è la prova del fatto che qualcosa è avvenuto in lui, che Dio l'ha reputato giusto, non per le sue opere, ma per grazia, mediante la fede. Ma forse tu ti stai chiedendo a questo punto, come faccio a dilettarmi nella parola di Dio se naturalmente non produco questo frutto? E ho due risposte per te questa mattina. E la prima è che prega che Dio apri gli occhi del tuo cuore per poter vedere cose meravigliose nella sua parola, come dice il salmista nel Salmo 103. E prega che Dio produca in te il desiderio di appassionarti per la lettura della sua parola, dove potrai trovare la vera beatitudine. Medita nelle meravigliose promesse del popolo di Dio. E la seconda risposta, prega, oggi, adesso, in questo momento, non rimandare a domani quello che dovresti e potresti fare oggi, non rimandare a domani la grande beatitudine che puoi godere già da oggi, dilettandoti nella legge del Signore, e prega queste parole del Salmo 32 e 19, che Davide dice, davanti a te ho ammesso il mio peccato e non ho taciuto la mia iniquità. Signore, esaminami, mettimi alla prova, fammi conoscere le mie vie inique. Infatti, chi conosce i suoi errori? E Davide continua, Signore, purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me, allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Ti siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore mia rocca e mio Redentore. E sappi che Gesù ha detto ai farisei che si credevano giusti. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Ti senti peccatore, gloria a Dio, vai a Gesù, chiedi a Gesù, salvami, cambiami, prega affinché il tuo unico desiderio non diventi la parola di Dio, dimorare nella parola di Dio, stare col suo popolo. E cercare una cosa che mi ha colpito in questi giorni di Davide, questo ragazzo che si è convertito, e mi ha detto, ho capito cosa devo fare, io voglio piacere a Dio e voglio leggere la Bibbia per capire ciò che piace a Dio, perché io voglio piacergli, perché Lui è l'unico degno di ricevere tutta la mia adorazione. Prega a Dio finché Lui non ti cambi in questo modo. Preghiamo. Signore, grazie per questo salmo meraviglioso che ci hai voluto donare per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo di uomini che hai usato per scrivere la tua parola, ispirati dallo Spirito. E ti voglio ringraziare perché so che la tua parola non torna mai indietro a vuoto senza aver fatto ciò per la quale tu l'hai mandata. E così ho questa piena fiducia che la tua parola avrà effetto nei nostri cuori e che qualcosa cambierà nei nostri cuori. E prego, Signore, per quanti ancora davvero non trovano l'unico piacere in te, che tu possa produrre, possa trasformare i cuori. E come dice Ezechiele, mettere in noi dei cuori di carne e togliere i cuori di pietra, duri nell'ascoltare e nel vedere la tua bellezza. Ti ringrazio, Signore, per questa mattina e ti lodo nel nome di Gesù. Amen.
Bene, grazie Marchino. Perché non ci alziamo in piedi? Finiamo con un canto. L'abbiamo cantato, lo cantiamo anche a cappella. Stringimi, Signor, avvicinami a te. Forse se c'è il testo lo possiamo mettere su, penso che lo conosciamo, però così...